Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 275 del Pointer Podcast. Oggi sono da solo dietro al microfono, non ci sono Alessandro e Eugenio. E quindi ci sarà una puntata un po' diversa dal solito, perché chiaramente non ci sarà una discussione, non ci saranno domande e risposte tra di noi, ma ci sarò solamente io che vi racconterò qualcosa che avete già visto dal titolo probabilmente. E spero di non annoiarvi, spero che alla fine sarete voi magari a fare domande, magari vorrete aggiungere qualcosa o magari vorrete essere, che ne so, ospiti nella prossima puntata per spiegarci qualcosa in più su quello di cui andremo a parlare oggi. Nel caso in cui voleste farci sapere tutto questo, come potete fare, abbiamo una Pointer Chat, che è la nostra chat su Telegram. Trovate il link per iscrivervi nelle note di questa puntata. E l'altro modo in cui potete darci una mano è quello delle recensioni. Noi abbiamo la possibilità di ricevere delle recensioni tramite Apple Podcast, tramite Spotify, tramite Pocket Cast. Se le lasciate su Apple Podcast, lasciate anche una recensione scritta proprio con del testo, non soltanto delle stelline, noi riusciamo anche a leggerla poi in puntata. Ci fa molto piacere, è da tanto che non le riceviamo, quindi anche soltanto per il fatto che ogni puntata continua a dirvelo, magari fatelo, così almeno la prossima puntata vi nomineremo in puntata. Altri modi per supportare il Pointer Podcast: dato che abbiamo anche un sito, che è pointerpodcast.it, non so se tutti lo sanno, ma tramite il sito c'è la nostra pagina Supportaci, in cui c'è un link per tramite il quale potete acquistare su Amazon dei prodotti. Partendo da questo link noi riceviamo una piccola percentuale, non vi costa nulla, a noi ci fa comodo ricevere queste piccole donazioni, diciamo, da parte di Amazon per portare avanti il progetto. E sempre dal sito, visto che stiamo parlando del sito, c'è anche, se siete per esempio qua per una delle prime volte che ascoltate il Pointer Podcast, sempre dal sito abbiamo una pagina che è Da dove inizio, in cui abbiamo raccolto alcuni episodi, secondo noi, più chiave, tra virgolette, della storia del Pointer Podcast, che magari potete ascoltarvi per andare un po' a comprendere quali sono i temi che trattiamo, quali sono stati nel passato, magari le persone che abbiamo avuto anche come ospiti. Credo che poi l'aggiornerò, perché c'è un'intervista che vorrei aggiungere e che potrebbe essere interessante. Ok, fatta tutta questa introduzione, è arrivato il momento di parlare del tema di questa puntata. Il titolo, l'avete visto, è tutto quello che ho imparato sul post-training. Perché? Perché se ne parla molto di questo argomento, specialmente se andate a vedere un po' le offerte di lavoro, si parla molto e si cercano molto esperti di post-training, persone che sono in grado di fare post-training o che comunque conoscono quali sono le tecniche e come si fa. Ora, io non ho lavorato in realtà mai davvero su LLM, sono un appassionato, mi piace comunque leggere anche di questo tipo di modelli, che stanno un po' rivoluzionando, che hanno rivoluzionato anzi il mondo negli ultimi anni. E quindi negli ultimi giorni mi sono letto alcune cose sul post-training, ho seguito un corso di cui poi mettiamo anche il link nella nota della puntata, perché una parte di questa intervista è presa proprio da quel corso, una parte invece è presa, però una parte ho preso spunto, molto spunto, da un articolo che anche questo mettiamo nella nota della puntata, e l'articolo, sì, il titolo è Post-Training 101. E l'altro, il corso da cui ho preso un po' spunto per questa puntata, è il corso Transformers e Large Language Model, il codice ACME 295 di Stanford. Trovate tutte le lezioni su YouTube, è un corso tenuto da due fratelli, è molto divertente anche il fatto che sono gemelli e che sono vestiti nello stesso modo in tutte le lezioni. Trattano molti argomenti che secondo me vanno oggi conosciuti, specialmente se si lavora nell'ambito AI, e li trattano secondo me molto bene. Detto questo, quindi partiamo, mettiamo un po' di carne al fuoco. Post-training, parliamo di nuovo di LLM. Negli ultimi anni hanno rivoluzionato vari settori, anche noi al podcast ne abbiamo parlato in tutte le salse, ne abbiamo parlato all'inizio di LLM come chatbot più intelligenti di quelli che eravamo abituati a utilizzare, quindi con cui riuscivamo ad avere una conversazione. Abbiamo parlato nel tempo di agenti che scrivono codice al posto nostro, in alcuni casi anche meglio di noi. Oggi non parliamo di queste applicazioni dell'LLM, ma parliamo di come si arriva a un LLM. Quindi come funziona in realtà questa fase di post-training, che però è preceduta chiaramente da una fase di pre-training. Quindi, prima di tutto, come funziona il training di una LLM? C'è una fase di pre-training, prima di passare al post-training. Quindi facciamo una piccola introduzione. Come funziona il pre-training? La fase di pre-training ha l'obiettivo di dare alla LLM una conoscenza del mondo. Quindi, cosa succede? Abbiamo a disposizione tanti dati, questi dati vengono presi generalmente facendo scraping online, quindi si tira giù quanti più dati possibili. E qui si aprono tanti scenari che abbiamo anche già analizzato al podcast, perché non sempre questi dati potrebbero essere utilizzati, non sempre sono, qualche volta sono protetti da copyright, quindi si apre un capitolo a parte che abbiamo qualche volta trattato al podcast. Tutti questi dati vengono presi, si danno in pasto al modello e l'obiettivo in questa fase è che il modello sia in grado di completare delle frasi. Quindi, se noi prendiamo tutti questi dati, alleniamo questo modello per completare delle frasi, quello che otteniamo è un modello che viene chiamato pre-train o base model. E cosa succede? Che se io gli do in input qualcosa, quello che questo modello sarà in grado di fare sarà prevedere la parola successiva. Un esempio molto carino che c'è in questo articolo è questo. Do al modello una frase che è una domanda, ma non aggiungo il punto interrogativo. Cosa succede? Che nel momento in cui questo modello mi risponde con un output, la prima parola, tra virgolette, che verrà emessa come output sarà proprio un punto interrogativo. Mentre invece un modello a cui siamo abituati, con cui siamo abituati ad interagire, ad esempio pensiamo a ChatGPT di OpenAI, quando scriviamo qual è la capitale dell'Italia, anche se non mettiamo il punto interrogativo, probabilmente ci darà la risposta corretta, senza aggiungere chiaramente come primo token il punto interrogativo. Quindi generalmente quello che alleniamo in questo caso è un modello con un'architettura transformer, e l'obiettivo finale in realtà non è proprio, diciamo, un utente con cui questo modello deve interagire, ma semplicemente prevedere il token successivo. L'utente iniziamo a considerarlo appunto nella fase di post-training, che in alcuni casi viene anche chiamata alignment. Qui nella fase di post-training l'obiettivo è quello di rendere il modello capace di rispondere alle domande degli utenti. Quindi, se prima abbiamo utilizzato un dataset enorme in cui abbiamo inserito tutta la conoscenza del web, abbiamo fatto scraping, abbiamo inserito più conoscenza possibile, più dati possibile all'interno di questo dataset, in modo che il pre-training fosse il migliore possibile, dati i dati che avevamo a disposizione, nella fase di post-training abbiamo bisogno di un dataset più piccolo e che deve essere anche più curato. Quindi la LLM in questo momento, nella fase di post-training, con questo dataset che è molto più piccolo rispetto al dataset utilizzato prima, deve imparare a rispondere in modo gentile, in modo onesto, non deve danneggiare l'utente, deve fare tutte quelle cose a cui l'utente ormai si è abituato, quindi rispondere a delle domande, scrivere codice, fare un ragionamento, pensare, tra molte virgolette, avere e essere in grado di dare una risposta che può avere un senso, può risolvere un problema matematico, ad esempio. Nella fase di post-training ci sono solitamente due fasi. Una fase che è la fase di Supervised Fine Tuning, SFT, e poi c'è una fase di Reinforcement Learning, con due obiettivi diversi. La cosa importante, come ho detto, è un dataset di qualità in questo caso, ma allo stesso tempo è anche importante essere in grado di valutare, man mano che procediamo con questo post-training, la qualità del modello che stiamo ottenendo. E qui sono importanti dei benchmark, che quindi possiamo utilizzare per comprendere come la qualità della LLM stia migliorando durante il training, anzi il post-training, e allo stesso tempo possono essere utilizzati degli umani che interagiscono con il modello e ci dicono, mentre utilizzano il modello, se la risposta che hanno ottenuto è utile o meno, è quella che si aspettavano o meno, è una risposta, non so, gentile o meno. Prima fase di questo post-training, la fase di supervised fine-tuning. Perché supervise? Viene da supervised learning. Cosa facciamo in questa fase? Insegniamo al modello a dare degli output che siano il più possibili simili a un output che vorremmo avere. Questo chiaramente dato un input che è il prompt che diamo al modello. Quindi in questa fase cerchiamo di dare al modello, dato il modello base che abbiamo pre-trainato, cerchiamo di insegnargli a seguire delle istruzioni da parte dell'utente. Quindi gli diamo questi esempi di comportamento e, dato un prompt X e un target Y, ovvero il target, è la risposta che ci aspettiamo, vogliamo che queste coppie siano sempre di alta qualità, quindi non vogliamo risposte Y sbagliate. Non vogliamo, per esempio, una distribuzione di questi dati che poi è troppo diversa rispetto a quello che poi magari gli utenti vogliono, quello che gli utenti solitamente chiedono. Ad esempio, domande, se abbiamo sempre delle Y con delle domande troppo, cioè delle risposte troppo corte, non va bene. Dobbiamo avere magari un mix tra risposte più lunghe e risposte più corte. Chi è che crea questi dataset? Questi dataset chiaramente, dovendo essere di buona qualità, solitamente vengono creati da umani, quindi in qualche modo si cerca di avere degli umani che danno delle informazioni all'azienda che in quel momento sta producendo questo LLM e per esempio, dato un prompt, l'utente è in grado di comprendere se la risposta è quella che ci aspettiamo o no. In passato, in realtà, in questa fase, nel caso di Llama 2, c'è stato un cambiamento, nel senso che questi dati che sono stati utilizzati per questa fase di post-training, che sono nell'ordine delle centinaia di migliaia, pochi milioni di samples, non l'avevo detto prima, è stata utilizzata una tecnica che si chiama rejection sampling, e quello che succede con questa tecnica è che viene utilizzato un altro modello che genera delle risposte differenti per la stessa domanda. E poi alla fine tiene la risposta migliore. La risposta migliore sulla base di cosa? Sulla base di un ranking che viene però fatto da un altro modello che giudica le risposte. Quindi abbiamo una situazione un po' diversa. Perché? Perché comunque ottenere dei feedback, ottenere un dataset in cui ci sono dei dati da un umano non è facile e soprattutto è costoso. Quindi questa tecnica può essere una tecnica alternativa che rende comunque un po' il dataset di qualità, ma allo stesso tempo cerca di ridurre il costo necessario appunto per produrre questo dataset. Poi, come si fa a questo punto, una volta che abbiamo ottenuto questo dataset, cosa facciamo? Cerchiamo appunto di valutarlo. Si valuta se il dataset ha una qualità decente per fare il training o meno. E anche qui, come la valutazione come viene fatta, ci sono anche in questo caso altri sistemi, altre pipeline di valutazione in cui magari spesso vengono utilizzate altre LLM che vengono chiamate LLM Assaggiage in modo tale da giudicare appunto la qualità di questi dati. Il training a questo punto. Come si fa a questo punto questa fase di supervised fine tuning? Abbiamo il nostro dataset, abbiamo i prompt, abbiamo gli output e trattiamo questo problema come un problema di classificazione, nel senso che per ogni token che il modello emette, intanto che noi diamo il prompt, per ogni token che il modello emette dato quel prompt, abbiamo un numero di classi che è uguale al numero di parole che quel modello può produrre. Quindi prendiamo la parola in posizione i all'interno dell'output. Controlliamo che questa sia uguale a quella che ci aspettiamo di avere come output. E qui viene utilizzata una loss function che ci permette di andare a controllare se queste parole sono uguali o meno. È la stessa funzione, la stessa loss function, scusate, che viene usata anche nella fase di pre-training, ma qua l'obiettivo è diverso, perché l'obiettivo qua non è più quello di produrre in output il token con la probabilità più alta, quindi essere in grado di continuare una frase. Quello che vogliamo insegnare qui è insegnare come rispondere alle domande. Non vogliamo insegnare la domanda. Quindi, quando facciamo il training, anche se noi diamo input, un prompt, che è quello dell'umano, e un system prompt, che è quello dell'LLM, l'output sarà condizionato rispetto all'input prompt, al nostro prompt, quello che abbiamo scritto. Quindi l'output dipenderà da quello. Ma nel momento in cui la loss viene calcolata, questa loss viene calcolata sulla base dell'output, non viene considerato l'input nel calcolo della loss. Quali sono i rischi di questa fase di supervised fine tuning? Rischio di overfitting. Se abbiamo un dataset o troppo piccolo o che magari non considera proprio tante cose che poi vengono utilizzate magari nel mondo reale. Siamo in una situazione in cui stiamo considerando pochi esempi, pochi tipi di esempi diversi. Andiamo in overfitting, il nostro modello sarà in grado di, sarà molto bravo a fare una determinata cosa, ma poi tutto il resto non sarà assolutamente in grado. Altro rischio, catastrophic forgetting, ovvero il modello potrebbe andare a dimenticare cose che ha imparato in precedenza, cose che ha imparato in particolare nella fase di pre-training. Questa era la prima fase di questo post-training. Ora, a questo punto, magari avrei chiesto ad Alessandro Eugenio se ci fossero state domande, se volevamo discuterne un po'. Di nuovo, spero che siate voi magari a aprire un po' una discussione nella pointer chat. Seconda fase del post-training. Finora cosa abbiamo? Abbiamo un base model che serve per generare il token più probabile dato un certo input, quindi è un modello che ci fa soltanto questo tipo di attività, ma non è quello con cui l'utente interagisce. Abbiamo fatto una fase di post-training, già, che è quella del supervised fine-tuning. Abbiamo un modello che è in grado di ricevere dei prompt da parte dell'utente e di dare una risposta. La parte successiva è la parte in cui viene utilizzato il reinforcement learning. Cosa facciamo in questa fase? Cerchiamo di fare in modo che il modello che stiamo allenando sia anche allineato alle nostre preferenze. Finora il modello che abbiamo ottenuto, per esempio, non fa alcun tipo di reasoning. Se gli diamo un problema di matematica, probabilmente non lo risolverà. Quindi, quello che vogliamo fare in questo momento è utilizzare il reinforcement learning per fare in modo che il modello sia più simile, le risposte del modello siano più simili possibili a quelle che sono le preferenze che l'umano ha. E in un altro caso è anche l'idea, abbiamo anche l'idea di introdurre la capacità di reasoning. Oggi non ne parliamo in realtà di questa, della capacità di reasoning, magari ne parleremo in un'altra puntata. Oggi ci limitiamo soltanto a qualcosa meno complesso da discutere. Piccolo riassunto veloce su reinforcement learning prima di continuare. Con reinforcement learning abbiamo un tipo di training differente rispetto al supervised learning e all'unsupervised learning. In questo caso quello che succede è che abbiamo un agente, che non è l'agente di cui parliamo ultimamente, ma in gergo diciamo viene chiamato agente. L'agente qua fa un'azione che viene scelta e viene data, diciamo, a questa agente da eseguire da un modello che viene chiamato policy all'interno di un certo ambiente. Quindi l'azione in qualche modo modifica lo stato dell'ambiente e l'obiettivo è massimizzare un reward che abbiamo deciso. Il reward è un qualcosa che però non può essere utilizzato come una loss. Quindi non è qualcosa di differenziabile. Non possiamo fare backpropagation utilizzando questo reward, aggiornando poi il modello, come facciamo in altri contesti. Però quello che facciamo è, prendiamo il reward. Se il reward mi dice l'azione che hai fatto, l'azione che il modello, che la policy ti ha detto di fare, è quella che mi piace, quella che voglio, il reward è più alto come valore. E quindi quello che succede è che tramite questo reward noi lo prendiamo e diciamo al modello: quello che tu hai fatto in questo momento, la prossima volta rendila più probabile perché il reward è stato positivo. Se invece questo reward è negativo, facciamo il contrario, quindi diciamo questa scelta non ci piace, rendila meno probabile. Quindi non andiamo a correggere l'errore, ma rinforziamo la probabilità delle azioni che portano a un reward positivo e invece cerchiamo di diminuire la probabilità che un'azione che porta a un reward negativo avvenga di nuovo. Incrementiamo quindi la probabilità che una sequenza di token venga generato. Esempio, il modello mi genera alla domanda, non so, qual è la capitale d'Italia, il modello genera Roma, il reward mi dice ok, bravo, è la risposta corretta. Calcoliamo il gradiente della probabilità di aver detto Roma e questo gradiente viene magari moltiplicato per il reward in modo tale da aumentare la probabilità che questo venga emesso di nuovo la prossima volta e facciamo backpropagation su questo gradiente. Ora, se torniamo nel caso del post-training della LLM, nel caso del post-training la policy è il modello su cui abbiamo appena fatto supervised fine-tuning e l'ambiente invece è l'insieme dei prompt. Qual è l'obiettivo? Qual è quello che vogliamo ottenere tramite questa fase di reinforcement learning? Massimizzare il reward. Quindi, in questo caso, fare in modo che gli output che produco siano vicini all'output che l'utente preferisce. Quindi, abbiamo questa fase di reinforcement learning, questa fase di modifica del modello per fare in modo che sia vicino a sia in grado di dare in output gli output che l'utente preferisce. Quindi partiamo dal modello con SFT, che è la nostra policy, e un altro modello SFT che però viene bloccato, diciamo, i pesi vengono bloccati, vengono frizzati, e lo utilizziamo come base model. La policy, quindi il modello che noi vogliamo modificare, lo utilizziamo per produrre un output e quindi otteniamo una coppia prompt output prodotto. Calcoliamo un reward che mi dice quanto l'output che ho ottenuto con questo modello su cui ho fatto SFT è quello desiderabile. Vogliamo poi a questo punto aggiornare la nostra policy, quindi il modello su cui abbiamo fatto SFT, per fare in modo che questo reward sia il più alto possibile. Allo stesso tempo non vogliamo spostarci troppo, non vogliamo un modello che sia troppo diverso dal modello SFT che abbiamo di cui abbiamo fatto il training in precedenza. Quindi, nella fase di ottimizzazione, quello che andiamo a fare è avere in realtà una loss che da una parte mi dice la risposta che ho ottenuto ora tramite questo questa policy che abbiamo in precedenza magari aggiornato è migliore rispetto a quella che ci aspettiamo. Quindi abbiamo un vantaggio. Dall'altro, questa loss considera il vecchio modello SFT, quindi o il modello alla precedente iterazione di reinforcement learning, e ti dice, ok, sì, va bene, ma non deviamo troppo rispetto al modello precedente. Quindi cerchiamo di mantenerci comunque vicini al modello precedente. E così, avendo queste due informazioni, andiamo a modificare la policy in modo tale che alla volta prossima che vedrà un output simile a quello che abbiamo dato, sarà in grado di dare in output quello che volevamo, insomma. In questa fase abbiamo però bisogno di delle preferenze, chiaramente. Quindi, in che senso? Nel senso che abbiamo detto, noi dobbiamo fare in modo che l'output che otteniamo sia il più simile possibile all'output che l'utente preferisce. Cosa vuol dire? Che dobbiamo sapere cosa l'utente preferisce. Quindi, come facciamo a ottenere queste preferenze? Ci sono varie soluzioni. Quella che forse è una che avrete magari già sentito è ottenere chiaramente queste preferenze dall'umano, quindi abbiamo human feedbacks, reinforcement learning from human feedbacks. È una delle soluzioni che vengono utilizzate per eseguire il training di un reward model. Il reward model è quello che mi dice quanto un certo output che ha dato il modello è vicino a quello che si aspetta all'umano. Quindi dagli umani ricevono degli output e l'umano mi fa il ranking di questi output. Mi dice, per esempio, mi può dire tra due qual è il migliore, oppure mi può dire in un certo ordine, diciamo, da 0 a 10, mi dà un ranking di quanto quell'output è buono o meno. Questi dati poi appunto vengono usati per eseguire il training di questo reward model che, data una risposta di un LLM, è in grado di dirmi quanto questa sia poi vicina a quello che l'umano vorrebbe. E questo reward model è quello che vi dicevo prima, che utilizziamo nella fase di ottimizzazione della policy. Questo reward model è quello che mi dice qual è il vantaggio di utilizzare questo modello, questa policy, rispetto magari a una policy precedente. Ci sono poi altri metodi per aggiornare la policy, ottenere dei feedback. Per esempio, nel caso in cui vogliamo magari eseguire il training di un modello anche capace a eseguire reasoning, abbiamo una famiglia di reward model che sono chiamati verifiable rewards, nel senso che possiamo verificare che l'output del modello è corretto o meno in modo più semplice, perché magari l'input era una domanda di matematica, una domanda di coding. In questi casi noi sappiamo qual è la ground truth, quindi sappiamo, dato, se chiediamo al modello fammi questa somma, sappiamo qual è la risposta. In questo modo noi possiamo verificare la correttezza della risposta senza avere in realtà un feedback da parte di un umano, ma abbiamo dei reward che sono verificabili. Ancora, ci sono possibilità anche di ottenere dei feedback da parte di un altro LLM, chiaramente, come ho detto prima. LLM as a judge, in questo caso potremmo eseguire il training di un reward model utilizzando delle informazioni che ci vengono date da una LLM as a judge. Poi ci sono alcuni tipi di preferenze che vengono raccolte per misurare quanto magari una certa frase che data in output è stata utile all'umano, quanto il tono magari piace o meno all'umano, se la frase che è stata data in output è una frase che contiene qualcosa di non corretto oppure qualcosa di pericoloso. In generale questi tipi di feedback vengono utilizzati nel momento in cui seguiamo il training di nel momento in cui vogliamo aiutare il modello ad essere più bravo per determinati use case, come possono essere una chat, summarization, riscrivere un testo, cose di questo tipo. Quindi, vi ho detto in precedenza più o meno come funziona questa fase di aggiornamento della policy dopo eseguita tramite reinforcement learning. Vediamo un attimino, non troppo nel dettaglio, anche perché spiegarli a voce senza avere, diciamo, una lavagna dietro o delle slide forse non è proprio semplice, però ci proviamo. Vediamo adesso quali sono effettivamente gli algoritmi di reinforcement learning che vengono utilizzati per aggiornare la policy e per ottenere quindi un modello che sia più allineato con le preferenze umane. Iniziamo dal primo, da un algoritmo che si chiama Proximal Policy Optimization, PPO, che è l'algoritmo che è stato inizialmente utilizzato per ottenere questi tipi di modelli. Poi, dopo un po', quello che forse è diventato più comune, è diventato quello più chiacchierato, più che altro è diventato GRPO, di DeepSeek, presentato da DeepSeek, e poi abbiamo anche DPO, che è diverso dagli altri due, ne parliamo in fondo. Partiamo a vedere un attimo come funziona PPO. PPO funziona in questo modo. Noi abbiamo il nostro input, il nostro prompt, che diamo in input alla policy, al nostro modello che stiamo allenando tramite questo algoritmo di reinforcement learning, quindi la nostra policy. La nostra policy produce una serie di output. Questi output vengono utilizzati per diversi scopi. Vengono utilizzati innanzitutto per comprendere quanto questi output che sono stati dati dall'LLM che stiamo modificando, quindi dalla nostra policy, quanto questi si distaccano e divergono rispetto a quelli, agli output che avremmo ottenuto con un reference model, con il reference model, quindi con il modello iniziale su cui avevamo fatto solamente supervised fine tuning. Perché? Perché, come avevo detto prima, non vogliamo che ci sia una grossa divergenza rispetto al modello originale. Quindi viene calcolata la KL divergence tra questi output ottenuti con il reference model e gli output dati dalla policy. Poi, nel frattempo, questi output vengono utilizzati anche per il reward model. Quindi, ho nominato in precedenza il reward model. Il reward model è quello che viene utilizzato per dare un giudizio sugli output del modello. Quanto questi output sono vicini alle preferenze dell'umano? Quindi, output dati in pasto al reward model, che mi dice quanto questi, mi dà un rank, diciamo, di questi modelli. Questo rank, questo reward che viene ottenuto, nel caso di PO, viene poi unito insieme alla KL divergence, quindi la KL divergence viene sottratta di questo reward, e nel frattempo, in questo caso, nel caso di PO, abbiamo un terzo componente, che è un value model. Allora, questo value model, e qui è importante sottolinearlo, perché gli vengono dati in output, gli vengono dati gli output della policy, token per token, quindi un token alla volta. Questo modello, per ogni token, mi stima quanto, secondo lui, sarà il reward che otterrò alla fine della generazione dell'output se continuo a generare la sequenza seguendo la policy che ho usato fino a quel momento. Questo output, dato dal value model, viene poi unito insieme all'output di reference model e reward model, in modo da formare un valore, diciamo, un'informazione che si chiama Generalized Advantage Estimation. Questa è l'informazione che noi poi utilizziamo per aggiornare da un lato il value model, ovvero quello che mi cerca di prevedere quanto sarò bravo alla fine della generazione se proseguo con quella policy, e dall'altro lo stesso policy model. Ok? È importante notare questo value model here. Scusate, è importante È importante notare questo value model qui perché questa è una differenza importante tra PPO e GRPO. Adesso la vediamo. Con PPO cosa succede? Che noi qui stiamo eseguendo il training allo stesso tempo del policy model e del value model, perché entrambi vengono modificati. Altro metodo, GRPO, che sta per Group Relative Policy Optimization. Cosa succede in questo caso? In modo similare, quello che facciamo è prendere un input, un input che vogliamo dare, un prompt che vogliamo dare al nostro policy model, che è la LLM che vogliamo allenare. Cosa succede? Quindi diamo questo input all'LLM, otteniamo vari output. Questi output vengono dati al reward model e vengono dati chiaramente di nuovo anche al reference model. Quindi vengono dati solamente a due componenti diversi: reference model, reward model. Il reward model, anche in questo caso, mi genera dei reward, ok? E questi reward vengono calcolati per ogni output del gruppo che ho generato. Quindi io ho generato un gruppo di output, supponiamo di aver generato n output, li do al reward model, avrò n reward. A questo punto c'è una differenza importante, perché per capire quanto ognuno degli output che ho generato è buono, io prendo il suo voto e gli sottraggo la media dei voti del gruppo che ho generato. Se questo risultato che ottengo è positivo, allora l'output corrente che sto considerando è sopra la media, quindi ho un advantage positivo. Cosa voglio? Che questo venga fatto di più, venga generato maggiormente dalla mia policy. Se il risultato invece è negativo, vuol dire che l'output è sotto la media, quindi è un advantage negativo. Cosa voglio dire al modello? Fai meno in questo modo, genera meno risultati di questo tipo. Quindi, da un lato, di nuovo utilizziamo questa informazione, questi advantage che abbiamo calcolato per modificare la policy, quindi per modificare l'LLM, per aggiornare i pesi della LLM. Dall'altro, come abbiamo fatto in precedenza, utilizziamo gli output della policy da dare al reference model in modo da calcolare la KL divergence per non deviare troppo rispetto al reference model, al modello originale su cui abbiamo fatto supervised fine tuning. Non abbiamo il value model qui, che è la grande differenza di GRPO rispetto a PPO. Quindi, in questo caso abbiamo un reference model che è usato per la parte di KL divergence, i cui pesi sono frizzati, non vengono modificati, è sempre quello, e lo abbiamo sia in GRPO sia in PPO. Abbiamo un reward model, questo viene allenato prima di iniziare questa fase, anche qui i pesi vengono frizzati, non si modificano durante il training, durante la fase di reinforcement learning. Questo reward model consideriamo che noi in questo caso l'abbiamo, non stiamo considerando la fase di il caso di reasoning in cui abbiamo un verifiable reward, quindi qualcosa di verificabile, e non ci serve il reward model. La differenza appunto sta in cosa effettivamente viene allenato in questa fase. GRPO ci fa solamente il training della policy. PPO invece fa il training della policy e del value model, quindi questa è la differenza. PPO viene usato spesso nella fase di preference tuning. GRPO era stato introdotto da DeepSeek e viene utilizzato spesso per reasoning based training, quindi per training con reasoning. Altro e ultimo algoritmo che andiamo a nominare, DPO, ve l'avevo nominato in precedenza, è un algoritmo differente da questi di cui abbiamo parlato, perché in realtà qua non utilizziamo un reward model separato rispetto a tutto il resto. Prima avevo detto che il reward model viene allenato in precedenza e poi viene utilizzato durante questa fase di reinforcement learning. Qua non ce l'abbiamo. Perché? DPO viene utilizzato in modo un po' diverso. Viene utilizzato quando abbiamo dei feedback da un umano, quindi viene utilizzato quando abbiamo reinforcement learning from human feedback. E come funziona in questo modo? Abbiamo delle triple, abbiamo un prompt, abbiamo la risposta che l'umano preferisce, abbiamo la risposta che l'umano invece rifiuta, non vuole. DPO trasforma un po' il problema di reinforcement learning, e infatti per questo non viene considerato proprio un vero e proprio algoritmo di reinforcement learning, trasforma il problema di reinforcement learning in un problema di massimizzazione, in un problema di massimizzazione di una probabilità. Perché quello che fa DPO è cercare di fare in modo che la probabilità della risposta che l'umano preferisce sia alta, quando la LLM dà un certo output, e la probabilità invece della risposta che l'umano rifiuta sia bassa. Quindi vogliamo massimizzare questa probabilità. Quindi cosa ci abbiamo in questo caso? Ci abbiamo una funzione che è differenziabile e possiamo tramite questa funzione che in un caso massimizza, che ci massimizza questa probabilità, possiamo modificare la policy di conseguenza. Quindi è quasi, come ho detto, un problema di classificazione. Cerchiamo di aumentare la probabilità di un certo output e cerchiamo di far scendere l'altra. Rispetto agli altri due è più semplice, anche per me che per spiegarlo è stato molto più semplice, è più stabile, richiede meno memoria perché non abbiamo anche un reference model durante il training, quindi non abbiamo molta meno inferenza da fare durante il training, ma allo stesso tempo è un algoritmo che ci permette di esplorare di meno. Che vuol dire? Che mentre PPO e GRPO, mentre viene fatto il training, possono generare nuovi dati, esplorare, diciamo, altre risposte anche, altri argomenti o tipi di ragionamento. Se noi facciamo il training con DPO, noi lavoriamo con un dataset che è statico, un dataset di preferenze, e questo, se non copre certi argomenti, se non copre alcuni tipi di ragionamento, la LLM non riuscirà a scoprirli da sola. Ok, abbiamo visto più o meno i vari algoritmi per eseguire il training di questo tipo di modelli tramite reinforcement learning. In precedenza abbiamo visto un po' come funziona e cos'è la fase di supervised fine tuning. Abbiamo in precedenza ancora visto un po' la fase di pre-training, ha capito quindi quali sono le varie fasi. Finiamo, abbiamo fatto tutto questo, abbiamo fatto la fase di pre-training, abbiamo quindi ottenuto un base model in grado di produrre un output che è il completamento di una frase. Abbiamo fatto la fase di supervised fine tuning in cui il modello impara un po' a comportarsi come l'umano si aspetta, nel senso che abbiamo insegnato al modello come fare per esempio conversazioni. Abbiamo fatto la fase di reinforcement learning per allineare ancora di più il modello alle preferenze umane. Adesso a questo punto dobbiamo capire se il modello funziona, quindi cosa facciamo? Dobbiamo fare una valutazione. E qui, di nuovo, torniamo a un discorso che abbiamo fatto in precedenza. La valutazione la possiamo fare, sì, con un umano, chiaramente ha dei costi. La valutazione la possiamo fare con una macchina, che chiaramente ha meno costi, ma allo stesso tempo potrebbe non essere corretta al 100%. Quindi, le valutazioni possono essere automatiche o con un umano. Nel caso di una valutazione automatica, ci serve qualcuno che verifichi che la risposta effettivamente data dall'LLM sia dall'LLM che abbiamo allenato, sia quella che ci aspettiamo, sia corretta. Quindi abbiamo un LLM as a judge che ci dà uno score delle risposte date dall'LLM. È un qualcosa che costa poco, è scalabile e quello che si spera è che correli anche con la risposta dell'umano. Anche questo però ha dei problemi, chiaramente, perché magari questo LLM as a judge potrebbe avere dei bias, potrebbe per esempio preferire le risposte più lunghe o le risposte più corte, potrebbero sfuggirgli dei problemi di safety del modello. Un'altra tecnica che viene utilizzata per queste valutazioni automatiche è avere dei set di componenti che devono essere presenti all'interno degli output. Se invece siamo in una situazione in cui stiamo per esempio allenando il modello per reasoning e abbiamo delle grand truth, quindi stiamo per esempio considerando dei problemi matematici, abbiamo un output che è quello che vogliamo avere, che è un numero ad esempio, facciamo presto a verificare, e queste verifiche possono essere fatte in modo automatico. L'alternativa è fare una valutazione con un umano, nel senso che, come ho detto prima, gli vengono dati due risposte e poi l'umano dice ok, questa è migliore di questa, oppure gli vengono date varie risposte e tra tutte quelle sceglie quella che preferisce, oppure magari dà un giudizio, valuta le risposte ad esempio in un ambito specifico. Se stiamo in un ambito, che ne so, di finanza, l'utente, se è esperto di quel dominio, mi valuta la risposta in quell'ambito, mi valuta se la risposta ha dei bias, se è creativa o meno per esempio. Può dare anche uno score, nel senso che da un certo minimo o un massimo mi dice quanto quella risposta è buona o meno. Chiaramente il contro di questo è che è più costoso, perché chiaramente c'è un umano che viene coinvolto in questa fase e questo ha un costo. Allora, io ho detto più o meno tutto quello che mi ero segnato, spero che sia stato chiaro quello che ho raccontato, spero di poterne anche parlare di nuovo in una delle prossime puntate, nel senso che secondo me ci sono ancora altri punti da affrontare. Come ho detto, la parte di reasoning non l'ho toccata troppo, vorrei riaffrontarla magari in una puntata a parte. La parte di valutazione che ho menzionato un po' alla fine, è qualcosa su cui si fa molta attenzione, su cui sto vedendo che c'è molta attenzione ultimamente, e anche questa ci sono passato abbastanza velocemente. Ho cercato un po' di concentrarmi di più sulla parte di post-training vero e proprio, ovvero quali sono gli algoritmi, come si ottengono queste preferenze, come viene fatta questa fase di supervised fine tuning. Ora, di nuovo, qui ci sarebbe stata la discussione con Alessandro Eugenio. Spero che questa puntata, quello che vi ho raccontato, sia stato utile e spero di vedervi, poi di vedervi anche nella pointer chat, magari appunto fare domande su quello che ho spiegato, discuterne o magari cercare appunto di avere un po' di discussione su quello che ho detto, magari scambiandosi altri link e altre informazioni al riguardo. Tutto quello che ho menzionato. Tutti i vari link convenzionali trovate nelle note della puntata. Ho messo sia il link all'articolo che ha dato un po' vita a questa puntata, che è questo sul post-training del sito Tokens for Toes. Poi ce n'è un altro che si chiama Primeron LLM Post-Training, che è sul blog di PyTorch, il corso che vi avevo menzionato prima. E poi ci sono due o tre paper che sono secondo me importanti, perché uno è quello di OpenAI, in cui avevano introdotto l'idea di eseguire il training, diciamo, del modello facendogli seguire le istruzioni del modello, ed è dell'umano tramite degli human feedback. Un altro paper che vi ho menzionato, che vi metto nella nota della puntata, è un paper di Anthropic che cerca, invece di ottenere questi feedback, invece che da un umano, da sempre da un altro modello, da un altro LLM. E l'ultimo in realtà è il paper di Llama 2, e ve lo metto soltanto perché abbiamo menzionato anche la possibilità di creare dati per la fase di reinforcement learning tramite un altro LLM, e dato che loro hanno usato questa tecnica, è giusto menzionarli nelle note della puntata. Detto questo, io vi saluto, spero di avervi fatto compagnia e di avervi insegnato qualcosa in questi 45 circa minuti, e mi raccomando, se avete feedback sapete dove trovarci: Telegram, la nostra mail info@pointerpodcast.it. Io vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao! Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!